Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti. Sono giorni speciali. Se ricordiamo le parole di Gesù che ha detto vigilate, siate svegli e scrutate i segni dei tempi. Difatti il tema di questo sabato l'ho voluto imperniare sulle implicazioni profetiche che il recente annuncio del presidente Donald Trump potrebbe avere sulla città di Gerusalemme nel prossimo futuro, come pure in Medio Oriente e nel resto del mondo. Ripeto, prendete questi appunti, perché è molto importante questo sermone, voi potrete farne riferimento anche in futuro. Il tema di questo sabato è imperniato sulle indicazioni profetiche che il recente annuncio del presidente Trump potrebbe avere sulla città di Gerusalemme nel prossimo futuro, come pure in Medio Oriente e nel resto del mondo. Questo è il tema di oggi. Sembra che il tempo predetto delle profezie bibliche si sta avvicinando rapidamente. Si sta avvicinando il tempo in cui Cristo dovrà tornare, come egli stesso ha promesso, per fermare l'umanità dall'autodistruzione. Difatti, giovedì 7 dicembre di questo anno, proprio l'altro giorno, il presidente Donald Trump ha annunciato questo. È il momento, ha detto, di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. È la cosa ovvia ed è la cosa giusta da fare. Questo storico annuncio è arrivato in diretta televisiva, direttamente dalla Casa Bianca, per spiegare questa improvvisa svolta nella politica estera americana. Difatti, in questi ultimi 70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, nessun presidente ha mai osato affermare una cosa di questo genere per evitare rivoluzioni, subbugli nel mondo islamico. Trump ha detto coraggiosamente che questa è una scelta necessaria per una pace duratura tra Israele e palestinesi. Ed ha concluso affermando che io ho mantenuto la mia promessa elettorale. Ora, non si capisce come la Casa Bianca possa pensare di poter fare da mediazione tra palestinesi e arabi e tra palestinesi ed ebrei, dal momento che annuncia unilateralmente che Gerusalemme è la capitale, la nuova capitale di Israele al posto di Tel Aviv, quando la città di Gerusalemme è molto contesa dai palestinesi e da diversi arabi musulmani. A questo presidente gli si può lanciare tutte le accuse che volete, ma certamente non quella di saper mantenere le promesse elettorali. È stato eletto difatti a stragrande maggioranza, inaspettatamente da tutti coloro che lo davano già per sconfitto, ma è stato eletto a stragrande maggioranza da elettori americani generalmente molto informati sulle profezie bibliche rispetto al resto del mondo. E non vedo come non si possa credere che la mossa di Donald Trump faccia parte del disegno di Dio, il Dio che fa sorgere e fa cadere gli imperi. Questa è una cosa, io credo personalmente, che c'è la mano di Dio in tutto questo, nel bene e nel male, o nel male nei confronti degli Stati Uniti, che Donald Trump sia utilizzato come Dio utilizzò Ciro quando liberò o quando venne in difesa dei giudei, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che Donald Trump è un difensore dei giudei. E come hanno reagito le nazioni del mondo e anche il Vaticano? Come hanno reagito? Le nazioni del mondo hanno reagito aspramente, come è sempre accaduto attraverso i secoli fin da millenni. E noi ne parliamo qui non dal punto di vista politico, o non per fare politica, ma dal punto di vista delle profezie. Specialmente i popoli arabi e musulmani hanno agito aspramente e stanno reagendo duramente, preparandosi perfino alla prossima guerra. Quella dei sei giorni l'hanno perduta, tutte le nazioni sono andate contro Israele dopo il 1948, quando lo Stato di Israele fu fondato per la prima volta dopo sette tempi di esilio, e l'hanno perduta tutte le nazioni che sono andate contro. Queste nazioni si stanno riarmando perché non gliela faranno pagare questa decisione di Israele, che naturalmente attraverso il suo unico alleato, gli Stati Uniti d'America. Il mondo arabo è in forte fibrillazione, riportano le notizie. Mi sono preso la briga di vedere tutte le notizie per condividerle con voi, perché è importante che, se il mondo continua a divertirsi e a sottovalutare la portata di queste notizie, noi cristiani, quelli che seguono, studiano la Bibbia, non possiamo permetterci di non capire o di restare confusi davanti a queste situazioni. Perché quando accadranno determinate cose, voi vi ricorderete di questo sermone, come io mi ricordo questo stesso sermone, più o meno, anche se oggi lo faccio con parole mie, che sin dal 1930, fin da prima della Seconda Guerra Mondiale, Herbert Armstrong diceva, e che le cose si stanno realizzando puntualmente. A Gaza già bruciano le bandiere americane. Decine di razzi sono stati lanciati contro Israele, queste sono le notizie. Feriti a centinaia, ma ovviamente tutte le notizie sono concentrate su questo annuncio oltraggioso, viene definito così da quasi tutti i media, di Trump. È chiaro che i media non sono a favore di Israele. E ovviamente questa notizia di feriti a centinaia è una piccolissima notizia che soltanto dal sito di internet di Israele, da Gerusalemme, dove io sono sistematicamente abbonato per ricevere le notizie di ciò che succede in quella terra. Hamas, leader militare dei palestinesi, ha detto che la decisione americana ha riacceso la miccia per una nuova guerra infernale in Medio Oriente e un'esplosione incontrollata del terrorismo in tutto il mondo. Già lo ha annunciato, ce lo dobbiamo aspettare questo. Abbas, il presidente palestinese, accusa Trump di non rispettare gli accordi e di essersi squalificato di poter fare da mediatore dei colloqui di pace tra palestinesi e ebrei, dal momento che lui ha già preso una decisione unilaterale senza tener conto di quello che i palestinesi pensano. Anche la Corte Reale Saudita, che naturalmente controlla la regione da dove viene la maggior parte del petrolio per il mondo, ha condannato la decisione del presidente Trump, definendola una irresponsabile provocazione. E questa decisione potrebbe incrementare il terrorismo internazionale e accelerare anche un'alleanza tra tutti i popoli musulmani, quell'unità, quell'alleanza che fino adesso non sono riusciti a realizzare, però potrebbe accelerare questa alleanza di tutti i musulmani di tutto il mondo contro Israele e contro l'America stessa, che con questa decisione è ora totalmente isolata, almeno diplomaticamente. L'isolamento e le critiche però non sembrano scalfire la determinazione del presidente Trump. Non ha paura questo presidente di annunciare, i cui annunci sono sicuramente orchestrate e volute dalla sua equipe presso la Casa Bianca, probabilmente anche parte del movimento sionista, probabilmente. La decisione di Washington di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele è sostenuta dai poteri forti che hanno portato Trump alla Casa Bianca e che desiderano fortemente forzare gli eventi per l'adempimento delle profezie finali in questo nostro tempo. È evidente che tutte queste mosse sono fatte da persone che conoscono le profezie bibliche. Così come lo Stato ebraico è stato fondato nel 1948, si può dire dopo i sette tempi profetizzati nella Bibbia, quelle persone conoscevano che non doveva essere fondato 10 anni prima o 10 anni dopo. Un presidente quindi che mantiene le promesse, nel bene o nel male. Un presidente eletto anche da una forte maggioranza di americani di matrice cristiana non cattolica, conoscitori delle profezie più di ogni altro popolo e convinti che storicamente, biblicamente, Gerusalemme debba appartenere esclusivamente a Israele, come afferma il Dio della Bibbia. Donald Trump sarà ricordato nella storia come l'unico presidente americano ad aver avuto il coraggio di appoggiare e riconoscere pubblicamente il sogno di Israele di avere Gerusalemme per capitale, il che significa avere il controllo totale anche nella parte est di Gerusalemme, che è fortemente abitata da palestinesi. E questo lo ha fatto anche a costo di rimanere isolato dalla comunità internazionale all'ONU, dove tutti lo biasimano. Difatti l'ONU ha subito indetto una riunione di sicurezza. Trump non ha fatto questo annuncio senza aspettarsi tutte queste reazioni. Sicuramente. E l'unica persona che ha ringraziato pubblicamente il presidente Trump è che è stato ovviamente il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale ha ufficialmente espresso eterna gratitudine agli Stati Uniti. Ma il suo riconoscere ufficialmente Gerusalemme, e qui entra in la nostra implicazione, quello che a noi interessa, ho voluto dare una visione generale della situazione attuale per chi ancora non l'avesse chiara, naturalmente il suo riconoscere ufficialmente Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico implica qualcosa di estremamente importante. Implica da parte americana un impegno militare a difesa di Israele in caso di guerra, in caso di rappresaglie da parte palestinesi e da parte dei musulmani. Il sostegno di Donald Trump, quindi della Casa Bianca, è visto negli ambienti religiosi di Israele come il difensore del popolo di Daniele, del profeta Daniele. Andiamo in Daniele capitolo 12. Andiamo in Daniele capitolo 12 e vedete com'è è visto da Dio o dagli ebrei il ruolo o la mossa di Donald Trump, che possa piacere o meno. Daniele 12 dal versetto 1 fino al 4, per i vostri appunti, leggiamo insieme. In quel tempo sorgerà, dice Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, cioè del popolo di Daniele, dice Dio a Daniele. E vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. Noi viviamo in questo tempo di angoscia perché il nostro tempo è quello dell'era nucleare. È quella dell'estinzione, della possibile estinzione dell'umanità attraverso le armi di distruzione di massa. Dice, in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia, cioè i comandamenti, risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, dice l'angelo di Dio a Daniele, tieni fermamente, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro, cioè non renderlo comprensibile agli altri, sino al tempo della fine. Perché solo alla fine molti lo studieranno con cura e solo alla fine la conoscenza di quello che io voglio fare aumenterà. Quindi il profetizzato tempo di angoscia è cominciato con l'era nucleare e le più recenti armi chimiche e biologiche di distruzione di massa. Avete fatto caso che dal dopoguerra in poi gli eventi avvengono sempre inaspettatamente e all'improvviso? Cioè cambia il corso della storia all'improvviso, come il crollo delle Torri Gemelle ha cambiato il corso della storia, della mentalità della gente. E anche dal punto di vista geopolitico è cambiato qualcosa. L'America non è più il colosso invulnerabile. Quindi, come predetto da Gesù, per gli ultimi giorni tutto accade sempre più velocemente, rapidamente, inaspettatamente. E dobbiamo aspettarci che gli eventi precipiteranno in modo inaspettato per il resto del mondo. Andiamo in Matteo 24, la profezia che abbiamo letto tante volte e che non dobbiamo mai dimenticare, perché noi dobbiamo stare vigili sempre. Nel versetto 20 dice: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Quando noi pensiamo a individui dell'Oriente come quelli della Corea, che già si stanno preparando a costruire missili che possono raggiungere l'America e l'Europa, dobbiamo stare attenti a non perdere di vista tutti questi segnali, perché allora vi sarà una grande tribolazione, perché naturalmente non avvenga la fuga d'inverno di sabato, perché i primi ad essere colpiti saranno Israele, saranno l'America, l'Europa, cioè l'Occidente in particolare. E dice: allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Sono i popoli orientali che stanno diventando sempre più potenti, surclassando in potenza, come la Cina, anche gli Stati Uniti d'America, che sono fortemente indebitati e la loro potenza anche militare crollerà a motivo della sua debolezza economica. Nel versetto 22, un versetto che ci dà tanta speranza, dice: se quei giorni non fossero stati abbreviati nel disegno di Dio, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, dei fedeli, quei giorni saranno abbreviati. E quali sono i motivi della contesa? I motivi della contesa, per chi non ha seguito la storia e non ha seguito le ultime notizie, è bene che lo cominci a fare, io desidero condividere con voi, perché molti non capiscono la disputa che c'è tra le nazioni del mondo e gli Stati Uniti d'America alleati con Israele. Non capiscono i conflitti, perché il conflitto medio orientale. Ma chi studia la parola di Dio non deve essere confuso da questi avvenimenti, ma deve comprenderli per essere pronti anche, soprattutto, spiritualmente. E per capire, esporrò brevemente la posizione di ciascuna nazione, delle nazioni del mondo, che è una reazione comune, si può dire, all'unisono, la posizione delle nazioni del mondo sulla questione di Gerusalemme, non dal punto di vista politico o per fare politica, ripeto, ma per capire a che punto siamo rispetto alla storia, alla profezia biblica concernente il glorioso ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Facciamoci questa domanda: perché l'annuncio del presidente Trump mette il mondo in così tanta agitazione? Ecco, i palestinesi ragionano così: questa terra era occupata da noi fin dal tempo di Abramo, non di Mosè, fin dal tempo di Abramo. Poi, secoli dopo, al tempo di Mosè, questa regione ci fu tolta con la forza dagli israeliti guidati da Giosuè e poi ancora dal re Davide, come narra la Bibbia degli ebrei. Ma il profeta di Dio, l'ultimo, il più grande, Maometto, ci ha dato il Corano e Allah ci sta riscattando. Questa è la posizione dei musulmani. Qual è la posizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè delle nazioni del mondo? Ragiona così l'ONU. Israele e l'America non possono decidere unilateralmente, ma devono negoziare una soluzione direttamente con i palestinesi. Praticamente l'ONU se ne sta lavando le mani perché di fatto non ha i mezzi per imporre, almeno finora, una soluzione pacifica ad entrambe le parti. Non ha un esercito l'ONU. Il Vaticano, per parte sua, ragiona così. L'ONU deve assicurare che sia mantenuto uno status equo tra ebrei e palestinesi e garantire che Gerusalemme diventi una città internazionale sotto il controllo dell'ONU e non sotto il controllo di Israele. La posizione vaticana spiega il forte attrito tra Israele e il Vaticano e tra Vaticano e gli Stati Uniti. Difatti i rapporti non sono mai stati così bassi. Come già detto, l'ONU non ha alcuna potenza militare, ma è un'organizzazione internazionale dove tutte le nazioni del mondo, o quasi, possono accordarsi per decidere un embargo o di fare guerra, come è successo all'Iraq, contro una nazione che non si allinea alla decisione dei più potenti. Quali sono le nazioni più potenti che hanno il diritto di veto presso l'ONU? Sono Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e Regno Unito. 5. Questi possono decidere le sorti del mondo dal punto di vista militare. Cosa aspettarci ora che soltanto l'America è a favore di Israele e tutto il mondo è contro? Mentre Francia, Cina, Russia e Regno Unito sono contro Israele e contro l'America. Da più di mezzo secolo la nostra Chiesa ha predicato che Dio spezzerà l'orgoglio degli Stati Uniti, cioè i discendenti di Manasse. Non sono tutti i discendenti di Manasse, ma quelli che guidano economicamente l'America sono giudei e discendenti di Manasse. Questi alla fine saranno costretti ad arrendersi all'ONU, perché sono ad arrendersi alla Cina, ad arrendersi alla Russia, anche se ora può non sembrare. Ecco perché dico, tenete presente questo sermone, perché lì all'ONU ci sono i rappresentanti di moltissime nazioni e si incontrano per trovare il modo di piegare gli Stati Uniti, che sono la forza reale di Israele, perché se Israele non fosse militarmente aiutato dagli Stati Uniti, crollerebbe. Quest'opera, andiamo in Apocalisse 16, quest'opera che viene eseguita alle spalle della diplomazia ufficiale, sarà messa in atto da discepoli di Satana. Può non sembrare, ma è così. In Apocalisse 16, nel versetto 14, essi, dice la Bibbia, sono spiriti di demoni capaci di compiere dei prodigi. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del grande giorno del Dio Onnipotente. Quindi essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. E notate bene nel versetto 15. Ecco, quando tutto questo accadrà, io vengo come un ladro, cioè come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Notate bene come questa visione del futuro a noi prossimo, notate bene come gli israeliani sono molto consapevoli che rischiano di essere invasi da eserciti stranieri o addirittura di essere eliminati dalla faccia della terra e di completare l'opera che Hitler non riuscì a completare. Sanno che ci sono ancora queste forze oscure che vogliono completare il genocidio. E notate come questo radunarsi dei rappresentanti di determinate nazioni che sono tutte contro Israele, si radunano per studiare come piegare Israele e gli Stati Uniti. Ed è una cosa riconosciuta da tutti che i rapporti non sono idilliaci, ma sono molto conflittuali. Nel versetto 15 dice: quando tutto questo accadrà, sappiate che il mondo non se l'aspetta. Per il mondo io verrò come un ladro, ma dice: voi sarete beati se veglierete e custodirete le vostre vesti, cioè spiritualmente dobbiamo mantenerci integri. Quindi abbiamo visto come la pensano i palestinesi, come la pensa l'ONU, come la pensa il Vaticano e come che cosa teme Israele. E Apocalisse 16 Dio ci avverte che quando tutte queste cose stanno per accadere, e notate bene che dal 1948, l'anno in cui è stato fondato lo Stato ebraico, al 2018, cioè al prossimo anno che sta per entrare, saranno passati 70 anni. E mi domando qual è la generazione, quando dovrebbe durare la generazione della quale Gesù ha detto: questa generazione non passerà finché tutte queste cose accadranno. Saranno 70 anni. Se sono 70 anni dobbiamo aspettarci grandi eventi nell'immediato futuro. Se sono 100 anni, forse io, chi ha la mia età, non ci sarà, ma le nuove generazioni nella Chiesa debbono continuare a vegliare, perché di loro è il futuro. Ecco, da parte loro invece gli israeliani che cosa dicono a loro difesa? Essi dicono questo, questa è la loro posizione ufficiale, almeno dal punto di vista religioso, e la Knesset, il Parlamento di Tel Aviv è l'attuale capitale di Israele, contiene un partito molto messianico di rabbini che attendono anche per la prima volta il Messia, non riconoscendo che Gesù già è venuto una prima volta. Essi dicono: Yahweh promise ad Abramo, nostro patriarca, la terra promessa, e il promise che sarebbe stata tolta ai popoli pagani e data in eredità ai figli di Israele, cosa che è avvenuta al tempo di Mosè e poi con la dinastia davidica. Quando abbiamo peccato, Dio ci ha tolto la terra e ci ha disperso fra le nazioni. Ora ci siamo pentiti e Dio ci ha ridato la terra promessa, e tutta Gerusalemme, anche la parte dell'est della città, deve tornare ad essere la capitale di Israele, come ai tempi di re Salomone e come vuole Yahweh. Secondo la giurisprudenza israeliana, dicono, Gerusalemme è di fatto la capitale dello Stato di Israele, solo che non viene riconosciuto pubblicamente. E per questo motivo dire che Gerusalemme è la capitale effettiva di Israele da parte del presidente Donald Trump è equivale a dichiarare l'ovvio. E dicono inoltre gli ebrei, la Chiesa di Roma ci ha sempre andata contro, ci è sempre stata ostile fino al tempo di Mussolini e continua a volere lo status quo tra ebrei e palestinesi. Perché? Perché non vuole che ricostruiamo l'antico tempio che fu distrutto dai romani 2000 anni fa. La storia non è campata, non è al di là delle diplomazie e dei discorsi di pace da parte vaticana. La situazione è intatta ed è uguale a 2000 anni fa, tant'è vero che lo Stato italiano ha mandato le sue truppe in Cisgiordania con la scusa di mantenere la pace, ma è pronto lì ad attaccare Israele, perché la posizione italiana è esattamente la posizione dello Stato Vaticano. E dicono ancora gli ebrei, i musulmani hanno già due città sacre, cioè la Mecca e la Medina. La Mecca è città santa dell'Islam, dove nacque Maometto, il fondatore dell'Islam, e dove è stata costruita la più grande moschea del mondo. che si chiama Masjid al-Haram. I musulmani desiderano la Mecca, considerano la Mecca molto più importante di Gerusalemme, ma vogliono anche Gerusalemme, che storicamente e religiosamente appartiene a Israele. Poi l'altra città che loro hanno, Medina, contiene un'altra importante moschea eretta dove è stato sepolto Maometto, che è meta di pellegrinaggio. Queste due città sono considerate dai musulmani molto, molto più sacre di Gerusalemme. E perché allora negare a noi il diritto di avere l'intera Gerusalemme come nostra città sacra, dal momento che lo è già stata per secoli sotto la dinastia davidica? In effetti, fino ad oggi gli israeliti non hanno il controllo indiscusso di Gesù, Gerusalemme. Sono costretti a pregare sotto il cosiddetto muro del pianto, che è l'unica parte rimasta dell'antico glorioso tempio che fu distrutto dai romani nel 70 d.C. La decisione di Washington è stata fortemente criticata non soltanto dai musulmani, ma da quasi tutte le nazioni del mondo, compresi il Vaticano e i paesi dove si pratica il tradizionale cristianesimo sincretico, cioè idolatrico, dando in questo modo la prova che essi non conoscono, o meglio, non vogliono accettare quello che Dio afferma nelle sue profezie bibliche riguardo al destino finale della città di Gerusalemme. A questo proposito, il presidente Trump non sarà più riconosciuto come un degno mediatore di pace nei colloqui internazionali e potrebbe restare nella storia come il leader che ha acceso la miccia della guerra totale contro Gerusalemme. Ripeto, questo è importante. Con questo annuncio Donald Trump potrebbe essere ricordato nella storia come il leader che ha acceso la miccia della guerra totale contro Gerusalemme, rendendo possibile la profezia di Zaccaria. Andiamo in Zaccaria 12. In Zaccaria 12 è quello che noi stiamo vedendo. Se voi guardate in internet, non i giornali italiani, ma in internet le notizie internazionali, in Zaccaria 12, dal versetto 2 fino al 3, leggiamo, dice: «Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti, e questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si raduneranno contro di lei». Tutte le nazioni della terra si raduneranno contro di lei. Ma noi stiamo vivendo in questi tempi. Noi siamo testimoni oculari di quello che si sta preparando. Tutte le nazioni sono contro Gerusalemme e contro chi lo difende. Questi eventi stanno maturando sempre di più e potrebbero precipitare all'improvviso. Quest'opera sarà messa in atto dai discepoli di Satana. Andiamo in Apocalisse 16. Quest'opera sarà messa in atto dai discepoli di Satana, i quali si incontrano e discutono anche segretamente su come invadere Israele e possibilmente distruggerlo una volta per sempre. In Apocalisse 16, dicevo, nel versetto 14, «Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere prodigi. Essi vanno dai re dei leader di tutta la terra per radunarli per la battaglia del grande giorno del Dio Onnipotente». Quando voi vedete che le nazioni si riuniscono per discutere la globalizzazione, tutte queste, questa è solo la facciata, perché dietro si armano e dietro discutono come abbattere Israele e gli Stati Uniti. Ecco, io vengo come un ladro, cioè inaspettatamente. Notate bene cosa dice nel versetto 15. Lo ripeto, l'abbiamo letto, ma è molto importante, perché il versetto 15 è la nostra grande speranza. Dice: beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Perché molti pensano, vabbè, chissà quando queste cose si avvereranno. Molti cercano di mettersi a posto con Dio solo quando la situazione precipita. Ma vi ricordate l'esempio delle 10 vergini? Quando 5, poi tutte 10 si risvegliano, ma 5 chiedono aiuto alle altre 5, dateci il vostro olio, cioè non c'è più tempo. La porta si chiude e loro non entrano nel regno di Dio. Quindi nel versetto 16, questi che si radunano per decidere la battaglia contro il popolo di Dio, dice, si radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Quindi da notare che il ritorno glorioso di Gesù Cristo avverrà proprio quando tutte le nazioni della terra si muoveranno contro Gerusalemme e la calpesteranno per un tempo limitato. Quando durerà questo tempo limitato? E come viene chiamato dalla profezia biblica? Sempre in Apocalisse, nel capitolo 11, poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, alzati e misura il Tempio di Dio, e misura l'altare, e conta quelli che vi adorano, quelli che davvero adorano, quelli che sono davvero convertiti. Ma il cortile esterno del Tempio, dice, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Calpesteranno la città santa per 42 mesi, 3 anni e mezzo. Il Tempio di Dio è la Chiesa dei veri credenti. Naturalmente quando leggiamo questa scrittura e parla del Tempio di Dio e dell'altare e di contare quelli che vi adorano, parla dei veri credenti. Mentre il cortile esterno del Tempio cos'è? Rappresenta i religiosi che, ingannati da Satana, hanno creduto che Gesù ha abolito i comandamenti. Magari molto sinceri, ma prendono in giro quello che diciamo. Prendono in giro la vera predicazione, la predicazione della verità. Quelli che si pentiranno saranno purificati attraverso la grande tribolazione, perché saranno date nelle mani delle nazioni, descritta in Apocalisse 7, quella famosa grande folla di tutte le nazioni e di tutte le lingue. Ma i fedeli, di cui noi dovremo fare attenzione di esserci, ma i fedeli di Dio saranno protetti. Vogliamo noi la protezione di Dio. Come dice Matteo 24, 22, se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne sopravviverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Il Signore proteggerà i suoi eletti. Come? Sempre nel capitolo 24, nel versetto 31, egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra. Questo è il luogo di protezione. Così Dio ci proteggerà. Non è Petra, non è chissà quale altro posto remoto della terra, ma è quando Dio chiamerà e attirerà attraverso i suoi angeli nel cielo e muterà i corpi dei suoi fedeli da corpo materiale in corpo spirituale, dove qualsiasi esplosione o qualsiasi esplosione, non solo nucleare ma anche chimica, non potrà danneggiarli. Dio però nello stesso tempo permetterà che Israele sia calpestata dalle nazioni per 3 anni e mezzo. Zaccaria 14, nel versetto 2, dice: io radunerò tutte le nazioni per fare guerra a Gerusalemme, la città sarà presa durante quei 3 anni e mezzo, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi, alla fine di quei 42 mesi, cosa accadrà? sempre in Matteo 24, nel versetto 30, dice: allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. E se torniamo in Zaccaria, nel capitolo 14, leggiamo quest'altra parte del piano di Dio. Zaccaria 14, dal versetto 3 fino al 6, dice dal versetto 3: il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in due, a metà. Quindi leggete alla fine il versetto 5, dove dice che il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Quindi non resteranno quelli che saranno attirati dagli angeli e raccolti nel cielo mentre Gesù torna dal paradiso al cielo terrestre, non resteranno nel cielo, perché Gesù e i suoi santi torneranno su Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi. Dice chiaramente il versetto 5: il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Parla dei santi glorificati. Ora immaginate la scena, immaginiamo la scena, quando sarà stupefacente agli occhi di Israele e del mondo. In quel giorno non ci sarà più luce, dice il versetto 6, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. La luce della nuova Gerusalemme di Cristo che scenderà dal cielo. Difatti in Zaccaria 14, nel versetto 14, profetizza che allora tutte le ricchezze delle nazioni saranno ammassate dove? A Gerusalemme. Ripeto, Zaccaria 14, questo è il risultato finale di questo annuncio della capitale di Gerusalemme, della capitale di Israele, che è Gerusalemme. Tutte le ricchezze delle nazioni saranno ammassate a Gerusalemme, luce dei popoli, naturalmente non l'attuale Gerusalemme, perché Gesù Cristo la trasformerà. In Apocalisse 21-24 vediamo che Gerusalemme sarà abitata dai santi glorificati. I santi glorificati nel Nuovo Testamento vengono definiti la nuova Gerusalemme, quella spirituale. E le profezie dicono che finalmente, alla fine, Gerusalemme abiterà a Gerusalemme, alludendo che Gerusalemme diventerà la capitale non di Israele, ma del mondo intero. E il mondo intero sarà governato dai santi, da Cristo e dai santi glorificati. Difatti in Apocalisse 21-24 è profetizzato che le nazioni cammineranno alla luce di Gerusalemme, la nuova Gerusalemme, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, le loro ricchezze. Potete immaginare come sarà cambiato allora il mondo, dal punto di vista anche geopolitico, non solo religioso. Se queste profezie si riveleranno veraci, come io credo che sono a mille per mille veraci, il mondo vedrà tornare Gesù Cristo letteralmente sulla terra, questa volta con la potenza e l'immortalità di Dio, ed egli stabilirà Gerusalemme come capitale del mondo e non soltanto capitale di Israele. Il Vaticano dovrà chiudere bottega. Tutte le chiese e i governi che non insegnano i comandamenti dovranno chiudere bottega. La legge e la giustizia di tutti i popoli non verrà più da Roma o da Washington o da Parigi o da Berlino, da Mosca o da Pechino, ma da Gerusalemme. In conclusione, fratelli, Cristo tornerà sulla terra all'improvviso, inaspettatamente per il mondo, ma noi restiamo sempre vigili, ricordando quel che Gesù ha detto: ora imparate dal fico questa similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e la fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, anzi, alle porte. E quando vedrete tutte queste cose accadere, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Bene, fratelli e sorelle, teniamo in mente tutte queste cose e continuiamo a vegliare.